Buonasera, buonasera, benvenuti a questo live di oggi. Signori e signori, sigla. Ribuonasera! Allora, l'obiettivo di questi live, dopo il live di settimana scorsa, mi avete scritto in tantissimi, sono sicuro che avete apprezzato tantissimo l'intervento di Ivan. Comunque è stato un intervento bello potente, bello profondo, con delle emozioni che ci hanno toccato. Oggi cercherò invece di fare, grazie all'ospite che ha accettato di venire qui, un live un po' più leggero, un po' più, non dinamico, perché anche l'altro è stato molto dinamico, ma un po' più leggero, ecco, emozionalmente, ma comunque con l'obiettivo di dare dei significati profondi, come al solito. Signori e signori, l'ospite di oggi si chiama Edoardo Mecca, probabilmente l'avete conosciuto, è conosciuto sui social molto. Come chiamarlo? È un artista, è un imitatore, è un influencer, sicuramente è una persona che ha ottenuto dei risultati in quello che fa, nonostante la giovane età. Signori e signori, vi chiedo di accoglierlo con un applauso virtuale, Edoardo Mecca!
Ciao, ciao ragazzi, ciao Lucas, è un piacere essere qui. Purtroppo non sono più così giovane.
Sembri giovane. Quanti anni
sembro, ma perché il non fare nulla nella vita te li fa portare bene.
Eh sì, è il tipico lavoro dell'influencer, non fare nulla. Bravo, esatto. Quanti anni hai?
Ne ho 33, quindi non ne ho proprio.
A uno che ne ha quasi 41, cazzo, sei giovanissimo.
Ah, i 40 sono i new 20, come dicono.
Sì, sono molto d'accordo e ti dico una cosa, i 41 sono i new 30, sono i new 21, così via, fino ai 40, poi torna indietro, fai 39, 38.
I 33 invece sono i new 33, cioè rimangono lì, quindi devo aspettare ancora 7 anni.
È un numero importante, lo sai.
Sì, lo so. Infatti quest'anno stanno facendo di tutto per metterci in croce, però speriamo di...
Sì, per fermarti lì. Voglio fermarti lì. Senti, ascolta, no, iniziamo. Dai, iniziamo alla grande. Sono molto felice che tu sia qui, ti ringrazio. E parto subito con una domanda. Sì. Hai avuto un certo successo e stai avendo un certo successo. Tre segreti del successo che vuoi consigliare alle persone che ci guardano. Iniziamo subito a gamba tesa.
Ma in realtà poi molto spesso si chiede un po' il segreto di chi... A parte che io ritengo sempre che il successo è un percorso che sta superando degli step, ma il successo è una parola che non è che mi faccia proprio impazzire, perché molto spesso, sai, si collega il successo un po' al denaro, fondamentalmente. Invece io ritengo che il più grande successo probabilmente che io abbia ottenuto, perché poi in termini di popolarità, lavoro, obiettivi da raggiungere, ci sia ancora tantissimo da fare, quindi io non lo vedo neanche come un successo. Il successo mio è stato quello di fare, di lavorare nel campo in cui ho sempre sognato di lavorare. Quindi questo per me sicuramente...
Fare ciò che ami.
Esatto, il successo che a 33 anni io so di aver raggiunto. I segreti sicuramente è quello di...
Aspetta, ti interrompo, siccome hai esordito subito con un concetto importante che la community che ci sta seguendo conosce benissimo. Io ho usato questo termine apposta perché volevo vedere cosa dicessi. Allora, io sono molto d'accordo con te, per me successo è essere felici, svegliarsi la mattina, essere felici, essere soddisfatti, essere appagati.
No, ma sai, sai perché questa cosa qui non è banale? Cioè non è banale, no. Perché in quest'epoca qui, e io rimarco molto il fatto di quest'epoca qui, la verità è che tantissimi, ma non, anche ingenuamente, cioè anche involontariamente, dico, veramente identificano il successo con quanti soldi tu riesca a fare. Invece il successo sta veramente nelle piccole cose, sta veramente nel riuscire a svegliarti la mattina e comunque riuscire a fare un qualcosa che sai che ti fa star bene, o comunque che tu abbia voglia di fare. Quello è già un grandissimo successo, soprattutto in quest'epoca. Quindi è per quello che rimarco sempre un po' questa cosa qui del successo, perché in tanti identificano invece successo soldi, perché siamo chiaramente in un'epoca molto capitalista. Anche da questo.
Certo, è un argomento a cui sempre ci tengo tantissimo a sensibilizzare su questo argomento, perché ci sono degli status symbol. Allora, se la macchina figa, sei di successo. Bravo. Se c'hai i soldi, sei di successo. Se c'hai la roba firmata, sei di successo. E la verità invece è tutta un'altra. E è fondamentale veicolare questo messaggio, soprattutto in un ambito in cui tu, che tu comunque usi anche per lavorare, che è quello dei social, che è quello dell'apparire. Ma comunque, siamo totalmente in linea su questo, ma ti faccio rispondere. Tre segreti che ti hanno consentito di trovare il tuo successo a 33 anni, quello più importante, quello di fare le cose che ami.
Ma chiudo intanto il discorso di prima dicendo che è chiaro che poi la bella macchina, lo stile di vita, è chiaro che poi piace un po' a tutti, però secondo me non è proprio quello il punto focale, ecco, volevo solo chiudere questa cosa. I tre aspetti, beh, sicuramente il lavoro duro, cioè il hard work nel mio campo, perché io ho sempre sognato un po' quello di fare l'attore. Infatti mi chiamo attore di fama condominiale attualmente, però è quello di veramente studiare e lavorare tanto, perché per quanto uno possa anche avere un talento o non avercelo, anche chi ha il talento, ed è raro comunque avere un talento naturale, se non lo indirizzi con il lavoro quotidiano, con il duro lavoro, con darsi degli obiettivi, con superare determinati step, rimane fine a se stesso. Un altro, tra virgolette, segreto è quello di fondamentalmente, e sembra una cosa abbastanza banale, non arrendersi. Ma non arrendersi perché nel momento in cui tu investi tanto, anche in termini di energie, per cercare di raggiungere un obiettivo, ci sono dei momenti in cui pensi che sia tutto... cioè sia tutto inutile, sia tutto fermo, sia tutto... perché noi tendiamo a guardare il presente come un qualcosa che
inizia... fermo, che non cambia, che non cambia.
Esatto, che non cambia mai. Talvolta basterebbe ogni tanto girarsi verso il passato 3-4 anni prima e capire quanti passi in avanti si siano fatti. Quindi tante volte io mi sono trovato sul punto di dire basta, mollo tutto qui. E invece quello è stato il segreto poi di avere una forza in più per andare avanti, che poi è proprio la passione che ti spinge a fare quello che fai. E poi, secondo me, il non smettere di essere curiosi, cioè non smettere di pensare che ci siano, anche nel settore in cui tu vuoi lavorare, anche nel ruolo che tu vuoi avere, che ci siano tante altre porte che possono aprirsi in quel settore. Quindi essere curioso, un po' di scoprire quello che c'è.
Senti, ancora non... per fare un riassunto giusto dei tuoi tre segreti, per essere sicuri che le persone prendano dei messaggi. Allora, primo, lavoro duro. È una frase che mi piace tantissimo, è il lavoro duro batte il talento quando il talento non lavora duro. Secondo punto, determinazione, persistenza, fiducia del fatto che stai mettendo del fieno in cascina e prima o poi comunque arriverà qualcosa. Terzo ed ultimo, questa cosa che hai chiamato curiosità, che io chiamo anche voglia continua e costante di migliorarsi, di crescere, di imparare qualcosa di nuovo, anche quando magari pensi, perché se hai questa mentalità, Edoardo, dimmi se sei d'accordo, se hai questa mentalità, i tuoi occhi cambiano e tu puoi vedere opportunità laddove gli altri non le vedono.
Sì, è vero, no, assolutamente, anche perché e diventa anche un'ancora di salvezza anche per il tuo entusiasmo nel momento in cui ti approcci alle cose. E quindi certo. Secondo me è determinante anche questo, perché poi ti permette anche di non sederti troppo su quello che fai.
Sì, c'è una frase che mi piace tanto, non esiste una felicità duratura senza progresso. Ciò che ci rendeva felici 5 anni fa non può renderci felici oggi allo stesso modo. È normale, perché crescere fa parte della vita. Senti, ok, bellissime risposte, grazie Edo. Voglio dirti un'altra cosa. Ho visto che, spulciando un po', no, nelle cose che hai fatto, tra l'altro l'ultimo video che hai messo oggi, che lo so che non è nuovo, me l'hai detto, è di un po' di tempo fa, ti piace comunque usare questo tuo talento che hai espresso, che esprimi anche grazie al lavoro duro, con dei messaggi che siano comunque socialmente utili. E questo lo trovo fighissimo. Cos'è che ti spinge?
Ma in realtà, secondo me, è anche un dovere. Cioè, ma non un dovere per forza, ma nel momento in cui tu hai una community che inizia ad essere abbastanza seguita, secondo me è anche giusto parlare di tematiche che siano vicine a chi ti segue, perché altrimenti poi a me l'intrattenimento fine a se stesso mi piace, ma fino a un certo punto. Quindi ho sempre cercato di dare più cose, di dare l'intrattenimento fine a se stesso, che poi possa essere le imitazioni, i personaggi che creo, però cercare di dare comunque sempre un messaggio all'interno di queste cose, proprio per spingere anche il pubblico fondamentalmente a riflettere, o comunque anche a mettersi in discussione. Poi non è detto che quello che vedano magari nei miei video sia verità assoluta o sia può anche essere criticato, può anche essere non condiviso. Però perlomeno dare degli spunti, ecco, secondo me...
Sai cosa penso? Penso che comunque quando dai degli spunti, come hai detto tu, possono trovare delle persone, un pubblico che è d'accordo o che non è d'accordo, ma comunque uno spunto di riflessione. Comunque motivo di discussione, se non con te, perché magari ti rispondono e ti odiano via social, ma semmai anche fra di loro. No? Dentro di sé, questa è una cosa che conta, importante. E trovo che, proprio perché, come te l'ho detto, i 5 minuti ci siamo parlati prima dell'inizio del live, credo che sia uno strumento fondamentale quello di usare l'ironia, di usare il divertimento per passare messaggi in modo anche più profondo.
Sì, sì, esatto. No, ma sono d'accordo, soprattutto in campo sociale. Infatti, ci sono determinate tematiche che mi sono sempre state molto a cuore. E ho voluto in tanti casi veicolare i messaggi contro l'omofobia. Uno dei primi video fatti in collaborazione con la Ferrafilm era contro l'abbandono dei cani, poi abbiamo fatto contro l'omofobia, contro la violenza sulle donne, adesso era contro le droghe, anche se col taglio molto ironico.
Se non l'avete visto, tra l'altro, ragazzi, se non l'avete visto, se non seguite Edoardo sui social, seguitelo, ne vale la pena. Fatelo subito, cioè subito, aspettate la fine del live, ovviamente, se no vi distraete. Ma seguite Edoardo Mecca, perché mette comunque dei contenuti che fanno ridere e che hanno anche un'utilità sociale, come diceva. Senti, ti faccio una domanda. So che mi abbia detto Mirko che hai vinto un premio per la lotta contro il bullismo, giusto?
Sì.
Ci racconti qualcosa di questo?
Sì, perché appunto la tematica sociale è poi sfociata in questo spettacolo scritto da questo scrittore autore emergente, che è Simone Cutri, che collabora con me da anni, ha scritto questo monologo teatrale dal titolo Avrei soltanto voluto, che è uno spettacolo proprio incentrato sull'utilizzo dei nuovi media e dei... è digitale contro cyberbullismo, sulla tematica del cyberbullismo, quindi questo è diventato poi un'azione, diciamo, social, sia a livello digitale, perché abbiamo fatto dei video sulla tematica, e siamo andati fino a che il Covid poi non è esploso, abbiamo iniziato a girare diverse città italiane proprio con lo spettacolo che abbiamo portato sia nelle scuole per i ragazzi, sia a teatro per i ragazzi, ma anche per pubblico fino ai 99 anni e oltre.
Senti, io approfitto... Ah, scusa, vai, continua.
Questo ha visto poi la collaborazione, perché il progetto è piaciuto, la collaborazione della Polizia Postale e del MIUR, col progetto Generazioni Connesse, e appunto ho ricevuto il premio del MOIGE in collaborazione con la Polizia Postale per l'attività social dedicata a questo.
È bellissima sta cosa. Senti, approfitto, ovviamente non ti faccio fare lo spettacolo online, ci mancherebbe altro, ma voglio, siccome qui ci seguono persone molto eterogenee, diciamo così, un gruppo molto eterogeneo, c'è magari il ragazzo che studia all'università, magari c'è un genitore di persone più giovani che magari stanno vivendo questo fenomeno. E allora io ti voglio chiedere di dare qualche consiglio. Secondo te, qual è i modi più utili, più funzionali per combattere il bullismo, se lo stiamo vivendo da vittime e se lo stiamo vivendo come genitori di una vittima?
Ma sicuramente se noi siamo accanto e non ce ne accorgiamo ad una vittima di cyberbullismo, sicuramente la cosa che non bisogna fare, o comunque dobbiamo cercare di fare, è non sottovalutare il problema. Nel senso che, come tu sai, come ben sappiamo tutti, il mondo digitale è un mondo che negli ultimi anni è esploso in una maniera repentina ed è velocissimo. Quindi abbiamo la possibilità di arrivare in tutto il mondo in un attimo. Quindi in realtà è uno strumento molto importante che fondamentalmente ha migliorato la vita delle persone, ha migliorato il lavoro, ha velocizzato la comunicazione. Quindi è un'arma.
Ha aumentato, e giustamente ha aumentato l'impatto che una persona può avere, sia in termini positivi che in termini negativi, chiaramente.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Tra virgolette è un'arma potentissima, ma tra virgolette è pur sempre un'arma che, se utilizzata male, può creare delle problematiche grosse, perché è vero che noi parliamo da dietro un dispositivo, ma siamo persone reali. Quindi diciamo che la portata di questi strumenti può arrivare a milioni di persone. Per esempio, ci sono sempre stati casi di bullismo, anche quando andavamo a scuola, quando eravamo più piccoli, ma erano sicuramente da condannare, deplorevoli, che però erano circoscritte. Nel senso, cioè io venivo bullizzato a scuola perché un ragazzino mi perseguitava, e la situazione rimaneva tra gli amici, tra i professori, rimaneva circoscritta in quell'ambito di 30, 40, 50 persone. Talvolta magari cambiare scuola o cambiare città era la soluzione e tu potevi tornare.
Non era un'etichetta permanente.
Esatto. Sui social c'è questo rischio. C'è questo rischio perché basta filmare un qualcosa, pubblicarlo online e può a macchia d'olio arrivare a migliaia, centinaia di migliaia, milioni di persone. E da lì poi non ne esci più.
Può diventare la tua identità, cazzo.
Esatto, esatto. Quindi negli anni è aumentato il lavoro di chi, della polizia postale, di chi ascolta. Quindi i ragazzi stessi che sono nati in quest'era qui non devono aver paura di parlarne. Cioè devono capire che si interfacciano con qualcuno che è loro. Cioè può essere il loro vicino di banco. Ed ha la stessa sensibilità che può avere dietro ad uno schermo, sia quando è a fianco a loro, sia che quando è dietro ad uno schermo. E questa è una cosa molto importante. E invece chi sta accanto ai ragazzi, sapere che se sono davanti al PC, se sono sul cellulare, non vuol dire che non possano correre rischi a livello di comunicazione, a livello di porsi, di modo di porsi nei confronti degli altri. Quindi non bisogna sottovalutare il problema che poi può nascere. E poi da qui si vanno su casi sicuramente gravi, come può essere diffondere delle foto, la privacy è totalmente, diciamo,
aleatoria ormai.
Aleatoria, e quindi bisogna stare molto molto attenti. Ecco, una volta si diceva non accettare le caramelle dagli sconosciuti, adesso facciamo attenzione anche a cosa si segue sui social, con chi ci stiamo rivolgendo, come ci poniamo sui social. Quindi l'educazione che viene data offline deve avere lo stesso impatto online, perché la realtà è dentro di una scala.
Guarda, volevo fare un esempio proprio di quello che stai dicendo, che è successo nella mia famiglia. È successo praticamente che le mie figlie adesso fanno scuola online, hanno fatto scuola online, settimana scorsa hanno iniziato la scuola ibrida. Cos'è la scuola ibrida? Fondamentalmente 2 giorni su 5 vanno live, quindi vanno a scuola, e 3 giorni su 5 continuano a farla online. E mia figlia Giulia, la più grande, è stata vittima di bullismo, di cyberbullismo, durante una lezione. E quello che è successo è che di solito l'insegnante ha la possibilità di mettere mute, di togliere il volume, di governare. Quella situazione era la prima volta che facevano la classe online, non ha funzionato, e c'erano questi due ragazzini che stavano facendo un casino pazzesco. Mia figlia si è permessa di dire: ragazzi, non sentiamo, per piacere, fate silenzio, e questi si hanno iniziato a scagliarsi davanti a tutta la classe, senza che il professore potesse fare niente, dicendo delle cose anche molto pesanti. Poi Giulia ha risposto a tono, ma comunque quando è finita la classe, Serena ha notato che c'era qualcosa che non va, ha approfondito. All'inizio Giulia non voleva parlare, non voleva neanche dircelo, perché credo, ed è per questo che ti sto raccontando questa storia, tu hai detto, primo punto, non sottovalutare, secondo punto, parlarne. Credo che il bullismo sia un abuso, e una cosa che è tipica delle vittime di abuso, anche non solo di bullismo, è la vergogna. Esatto. La vergogna di ammettere forse la loro debolezza. Cosa consigli riguardo a questo, Edoardo?
Guarda, il mio consiglio è proprio quello di parlare. Parlare anche magari a chi ti è vicino. Cioè, nelle scuole, per esempio, ci sono i referenti al bullismo, c'è la polizia postale, c'è la polizia. Adesso, negli ultimi anni, ha intensificato per forza di cose il lavoro, perché sta diventando quotidiano, e ci sono casi. L'amico, perché poi il social ci porta anche a isolarci, fondamentalmente.
Questa idea di essere nel tutto, ma in realtà essere solo.
Esatto, sei nella rete, sei in una rete che puoi arrivare veramente a migliaia di persone, ma che fondamentalmente poi non conosci, e quindi ti rinchiudi nella tua camera virtuale, ma sei solo. E poi nel momento in cui sei solo, inizi a diventare solo con le tue paure, con le tue emozioni che magari diventano negative, allora fai fatica a parlarne. Invece non dobbiamo averne paura, perché così come ci può essere una rete di persone che non conosciamo, così anche ci può essere una rete più fitta di persone con cui parlarne, invece, con cui magari c'è più possibilità anche di poter risolvere i problemi.
Sì, e c'è più possibilità di accedere a un'informazione, di trovare il modo per... Cioè, tu hai detto è un'arma, e io dico, sì, sono d'accordo, mi piace di più chiamarlo strumento. Sì, come un coltello, certo. No? Il coltello può essere usato per uccidere qualcuno, per salvargli la vita facendo una tracheotomia volante se ne avesse bisogno, oppure per semplicemente sbucciare un frutto e nutrirsi. È uno strumento che può essere usato. Proprio per questo, visto che il potere di altre persone è più grande di ferirti, di farti male, perché possono arrivare, come dicevi tu, no? Non più a circoscrivere il problema, ma a identificarlo con te stesso. È anche vero che c'è l'altro lato della medaglia. È più facile trovare aiuto, è più facile trovare soluzioni, è più facile trovare supporto. E questo è veramente importante. Senti, volevo chiederti una cosa. Cosa pensi del... Sicuramente avrai avuto degli haters nella tua vita, nei social.
Soprattutto parlando di calcio,
E io allora dimmi un po', secondo te, dimmi cosa pensi di un odiatore seriale. Dimmi, secondo te,
ma un odiatore seriale, poi ci sono vari tipi. C'è quello che vuole solamente stuzzicare una tua reazione, c'è quello che vuole solamente farsi notare. C'è quello che effettivamente è in disaccordo con te e ha un modo sgarbato di dirtelo, semplicemente. C'è quello maleducato, fondamentalmente. Però io credo che sul web ci siano tanti cosiddetti flamers, che sono quelli che vogliono scatenare le reazioni. Quindi nel momento in cui tu, fondamentalmente, ha un qualcosa che... è sgarbato, non costruisce niente nel discorso, tu non rispondi, poi smette, cioè fondamentalmente. Però è chiaro che anche l'hater, non tutti quanti lo affrontiamo in maniera uguale. C'è magari quella, magari io, a me non me ne può fregare di meno, a un'altra persona invece può far male, e diventa anche difficile poi comunicare con un qualcuno che non vuole comunicare con te, poi fondamentalmente.
No, vuole ferirti, allora, io quello che penso di certe persone, ovviamente non possiamo andare ad analizzare caso per caso, ma mediamente quello che penso è che quando qualcuno esprime odio, rabbia, disappunto, disapprovazione, giudizio nei confronti di qualcun altro, fondamentalmente sta sfogando delle emozioni che non vanno bene dentro se stesso.
No, diciamo anche questa cosa qui, questa cosa è verissima, E diciamo anche che la particolarità dei social, e qua parlo soprattutto per chi ha tanti seguaci, è che fondamentalmente chi entra in contatto con te ti giudica per quello che vede. E quindi, giudicandoti per quello che vede, lui si porrà nei tuoi confronti sempre in base a quello che vede, mica perché ti conosce e sa come sei fatto. Per questo che da lì diventa veramente importante la comunicazione da parte di tutti. Tanto poi tu, qualsiasi cosa dica, ti prenderai le simpatie e le antipatie di qualcuno che per antipatia si porrà nei tuoi confronti sempre in maniera antipatica.
È matematico non poter piacere a tutti, è matematico, è una verità, esatto, assoluta.
Ma altri si baserà, ed è questa poi un'altra cosa che è un pericolo anche un po' del web. No, perché tutti quanti hanno una notizia, hanno un'immagine e ti giudicheranno solo per quella immagine. E dall'opinione pubblica poi non ne esci.
Però è anche vero che lì, secondo me, Edoardo, dimmi cosa ne pensi, c'è la vera risposta per non starci male. Cioè, la confusione, secondo me, che viene fatta dalle persone che patiscono tanto questi haters è questa. Proprio per quello che hai detto tu, loro stanno giudicando i tuoi contenuti, non la tua identità. Devi sempre ricordare questa roba, è importantissimo quello che hai detto. Devi ricordare che tu non sei il tuo account di Instagram. Devi ricordare che tu non sei il tuo canale YouTube. Devi ricordare che tu lì hai un ruolo, hai dei contenuti, crei qualcosa di valore, quello può essere l'obiettivo principale, ma il contenuto che viene giudicato, non la tua persona.
Sicuramente i creators, come si suol dire nel gergo, si assumono poi chiaramente la responsabilità del messaggio che indirizzano i loro contenuti. Le persone normali, le persone che invece non lavorano in questo campo, ma si approcciano sui social mediante una foto, mediante un'immagine, che sappiano che le persone entreranno in contatto in base a quello che vedono. E quindi possono esprimere un giudizio, che magari potrà essere, ci sarà una reazione da qualcun altro che mai ha conosciuto quella persona, e quindi entreranno in contatto con te tante persone che manco ti conoscono, ma ti giudicano per quella cosa. E questa è una cosa molto molto importante, ed è per questo che bisogna tutti quanti cercare di prestare più attenzione possibile a quello che postiamo e ai contenuti che andiamo a creare.
Senti, finisci.
Ti faccio l'esempio, io parlo molto di calcio, anche sbandierato la mia fede juventina. Da questo, già solo quando tu nel calcio sbandieri la fede, ma come anche nella politica, o come fondamentalmente erano le regole di quando andavi a fare l'animatore turistico,
sì.
Non parlare ai clienti di calcio, politica e religione, perché è il modo migliore per non farli arrabbiare.
Certo, era anche le regole che hanno insegnato a me quando ho iniziato a fare lo speaker: non parlare di questi tre argomenti, perché questi tre argomenti ti mettono nei guai.
Esatto. Nel momento in cui tu sbandieri la fede calcistica, sai già che una parte ti, a prescindere, sarà antipatico. Quindi è chiaro che poi ci giochi, puoi fare battute, puoi usare l'ironia, ma sempre, secondo me, bisogna cercare di trovare quel limite che sia poi rispettoso nei confronti.
Senti, il tempo vola, è già passata quasi mezz'ora. Volevo chiederti se hai voglia di regalarci un pezzo di chi è il tuo personaggio preferito, che imiti? Un tuo pezzo, ma non lungo ovviamente, ma cosa ci vuoi regalare?
Ma una volta, poi vabbè, i personaggi sono, a me le imitazioni è sempre piaciuto farle fin da quando sono piccolo, no? Quindi ci sono stati dei personaggi che erano i miei preferiti nei vari periodi. Per esempio, una volta, qualche anno fa, a me piaceva tantissimo imitare Beppe Grillo, no? Che diceva, allora abbiamo creato questo movimento di cittadini e siamo arrivati in politica. Adesso mi sono rotto i coglioni anche della politica, non so più voi. Capito, questo qua e Beppe Grillo a me piaceva. A me poi c'è stato a un certo punto Frank Matano, che è un grandissimo, è stato uno dei primi su YouTube, e adesso poi è diventato un personaggio televisivo incredibile. Allora poi mi piaceva imitare lui. Poi ho fatto anche Massimo Boldi, hai capito te? Cosa qui, perché io avevo questo buono qua. Ah, Boldi e basta, ma che è? Ma sempre che vuole parlare, ancora! Ma non le basta tutti i film che abbiamo fatto insieme, cosa vuole questo pirla qui? E poi piano piano è andata avanti. Adesso sto facendo tanto l'imitazione in calcio. Un'imitazione che mi piace fare è quella del Premier Conte.
Ah!
Che dice permettetemi di dire è una situazione, quella che stiamo affrontando, che non è facile. Quindi mi ha fatto molto piacere essere qui in questa diretta con Luca Lorenzoni, perché siamo a distanza e quindi è importante mantenere quelle che sono le normative anti-Covid. E permettetemi di dire, dobbiamo ringraziare tantissimo il lavoro alacre della squadra di governo e del comitato tecnico scientifico, che mi dicono tutti quanti di nominare, ma io fondamentalmente non ne conosco uno.
Senti, ti faccio un applauso virtuale, ma concludo, voglio concludere questo live con un'ultima domanda che è difficile, ok? È una domanda che mi spinge quotidianamente a voler impegnarmi e cambiare le cose e portare valore nel mondo. Se trovassi la lampada di Aladino con un solo desiderio, ma non per la tua vita, perché probabilmente se sei una persona di successo non hai bisogno di esprimere un desiderio per voler realizzare quello che vuoi, che per te è importante, ma per cambiare il mondo, per dare un contributo al mondo, ok? Qual è il desiderio che esprimeresti? Lo so che è difficile,
deporre le armi sociali, però.
Cosa intendi?
Meno rabbia, meno invidia, meno... Toglierei l'invidia dal mondo, perché purtroppo l'invidia sociale nega la collaborazione, nega quella che poi è l'unica cosa che può far crescere questo mondo qui, che è la rete tra le persone. E quindi l'invidia e la rabbia sociale, questa cosa qui non la creano, perché crea invece solo l'opportunismo.
Sì, è una di quelle cose che facilita il lasciare andare un concetto molto, molto negativo, nonostante il fatto che io abbia messo un piccolo contenuto oggi sui social. Dicevo che se vuoi avere un'influenza nei confronti di qualcuno, devi essere in grado di creare separazione. E ragazzi, ho ricevuto un sacco di messaggi e mi chiedete di essere più specifico, di spiegare cosa intendo, ma non è ancora il momento, farò un contenuto, arriverà. Ma quello che hai detto tu, Edo, sono molto d'accordo, perché questa cosa qui faciliterebbe l'uscire da questo gioco perverso della separazione e faciliterebbe l'entrata in quest'unione, in questa collaborazione più sana che veramente porta dietro l'evoluzione umana. Perché la storia ce lo insegna, l'essere umano ha raggiunto risultati che non poteva nemmeno immaginare, perché è un animale sociale, perché è un animale che riesce a interagire, perché riesce a guardiamo la storia, quello che siamo riusciti a fare grazie all'unione delle nostre forze.
Sì, io credo che manchi un po', purtroppo, manchi un po' di umanità, ma in tutti i campi, sia dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista di crescita sociale, ma anche dal punto di vista sentimentale. Sarebbe bello riottenere alle persone un po' più di generosità, e quindi creare una rete più umana, ecco, più di umanità.
Umanità e empatia e gentilezza.
In quest'epoca che tende a robotizzarsi,
Certo, perché un punto importante, secondo me, è un punto importante dell'importanza dei social media, è anche che spesso si tende a uscire da qualcosa che fa la differenza, cioè le vere relazioni.
È quello, sì.
Le vere relazioni tra le persone. Sai, a me definiscono un esperto di relazioni. Ecco, ci sono cose che non puoi imparare sui social media. Come rapportarti faccia a faccia, come sentire le emozioni dell'altra persona anche solo guardando i suoi occhi, per esempio, sono cose che non puoi imparare, proprio perché nei social media puoi, se vuoi, essere una persona che in realtà non sei.
Sono d'accordo, e te ne accorgi soprattutto offline, non appena tu quella cosa la crei. È un qualcosa che è veramente non ha tempo, e sarebbe un peccato, ecco, perderla.
Sì, non si può, non possiamo permetterlo. Esatto. Possiamo permetterlo. Senti, ultima cosa. Un messaggio, se vuoi dare un messaggio, qualsiasi cosa, ti do la parola per le persone che ci stanno guardando e che hanno goduto di questo live fino ad adesso. Un messaggio, quello che tu vuoi.
Di, di non permettersi mai di lasciare andare delle opportunità che la vita o che dei desideri. Quest'anno probabilmente, paradossalmente, è anche l'anno buono per coltivare delle passioni che si erano accantonate, perché correvamo troppo. C'era una società che ci faceva correre talmente tanto. Quest'anno siamo dovuti rimanere fermi e probabilmente in tanti casi siamo anche riusciti a capire quelli che possono essere le priorità, i punti di forza, e quindi riprendere anche delle passioni che magari avevamo allontanato. Ecco, non cercate mai di sopprimere un qualcosa che può rendervi felice.
Bellissimo. E fare in modo, e proprio per questo, fare in modo nella vita magari di avere qualche rimorso, sì, ma rimpianti di non aver provato qualcosa. Rimpianti sono qualcosa che bisogna combattere nella quotidianità. E un ultimo messaggio che mi permetto di aggiungere è: ricordati, tu che ci stai seguendo, ricordati, non è mai troppo tardi per iniziare a essere la persona che vuoi essere, non è mai troppo presto per cominciare. Ricordatelo, non importa quanti anni hai, non importa la tua esperienza, non importa quello che sei stato, il passato non rispecchia il futuro, quello che tu puoi fare è scegliere adesso di muovere il culo, lavorare duro, come dicevi tu prima, Edo. E le mie tre frasi sono molto semplici, sono: work hard, kick ass and be kind. That's it, vedrai che sarai felice.
E poi i frutti li raccogli.
Assolutamente sì. Senti Edo, grazie mille. Ti chiedo di stare in linea adesso, sì, certo, che spegniamo il live, così ti saluto per bene. Grazie a voi ragazzi, spero che abbiate ottenuto qualcosa di utile, che vi sia passata. A me è passata velocissima. Edo, sì, ti ringrazio di cuore.
Grazie a te e saluto tutti quelli che ci hanno seguito.
Grazie ragazzi. Al prossimo lunedì.
Ciao.